Buongiorno da Roberta Pellegatta, benvenuti a Casa e Famiglia, su Radio 24, il sole 24 ore, le 11:07 minuti. Oggi parliamo dell'acquisto della casa in costruzione, come vi dicevo poco fa, durante il GR, perché quando si decide questo tipo di acquisto occorre raddoppiare le cautele che già osserviamo quando si compra una casa già pronta. Quindi è importante prendere informazioni sulla serietà del costruttore, accertarsi che la concessione edilizia sia stata rilasciata, frazionare il più possibile i pagamenti. Quindi diamo consigli utili per evitare tutte le possibili sorprese in questo caso, anche perché le conseguenze possono essere gravi. In caso di fallimento del costruttore è messo a rischio di perdere tutti i soldi e naturalmente anche la casa. Ci sono addirittura in Italia 200.000 famiglie in questa situazione che sono riunite nella CONAF, il Coordinamento Nazionale Vittime dei Fallimenti Immobiliari, parleremo anche di questo. Buongiorno a Saverio Fossati, giornalista del Sole 24 Ore.
Buongiorno a tutti.
Poi sentiremo anche Franco Casarano, presidente di ASSOCON, l'Associazione Nazionale dei Condomini, che è membro anche del comitato direttivo del CONAF, Claudio D'Albertis, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Le vostre telefonate a questo numero, 800 28 11 11, oppure i messaggi via sms al 349 238 6666. Dunque, Saverio Fossati, sicuramente ci sono dei vantaggi nell'acquistare una casa in costruzione. Io però partirei dai rischi, perché abbiamo visto che ci sono delle famiglie in condizioni molto difficili proprio a causa dei fallimenti immobiliari, vero?
Eh sì, purtroppo è una, non dico una prassi, santo Dio, però certamente una situazione che si verifica piuttosto di frequente. Le cifre che citavi prima sono poi derivati da un'analisi che ha fatto lo stesso CONAFI, questo coordinamento nazionale delle famiglie coinvolte in questi fallimenti immobiliari. Ricordiamo fra l'altro che esiste anche un sito internet www.conafi.net.
Sì, avremo modo di ricordarlo anche dopo.
Sul quale si trovano le indicazioni poi per raggiungere la loro sede, per avere informazioni. Loro hanno fatto questo calcolo partendo da dati statistici, cioè il numero dei fallimenti riguardanti il settore delle aziende di costruzione e il numero delle famiglie che mediamente chiedono mutui edilizi, arrivando più o meno a questa conclusione, perché dicono che c'è una media di 59 famiglie coinvolte per ogni fallimento ed è una media, diciamo, abbastanza ottimistica. I fallimenti, e questo anche è un dato che si può quantificare perché è un dato dell'Istat, è di 1500 fallimenti all'anno nel settore della costruzione, edilizia e igiene civile, e la conseguenza è appunto che ci sono in ballo fra le 180.000 e le 200.000 famiglie, per così dire, senza tetto, cioè in attesa di avere una abitazione. Per alcuni il rischio è più contenuto, perché in qualche modo l'impresa di costruzioni sì è fallita, però aveva quasi ultimato l'edificio, quindi per questi si tratta magari di tirare fuori qualche decina di milioni e ripianare il debito con i creditori. Per molti invece la situazione è molto più grave. Vediamo però qual è, diciamo, il nocciolo della questione quando si va a comprare una casa in costruzione. Fino al momento del rogito non si è proprietari e quindi il proprietario chi rimane? L'impresa di costruzioni. Quindi in soldoni, quando c'è il fallimento, anche l'edificio o nella peggiore ipotesi il terreno, quando la costruzione non è neanche iniziata, rientra nella massa fallimentare. E la massa fallimentare è sempre pochissima rispetto alle esigenze dei creditori, che sì, sono anche i promissari acquirenti, cioè quelli che hanno sganciato i soldi in anticipo per costruire questa casa, ma probabilmente dietro c'è una massa di creditori che da anni aspettano di essere pagati, i fornitori o magari anche altri, a loro volta altri creditori di altre costruzioni andate a monte, perché questa cosa del fallimento è una prassi per alcuni costruttori. Voi dite: come mai nessuno li ferma? Perché semplicemente, siccome non vanno mai materialmente in galera, perché il fallimento in sé per sé, tranne che sia la bancarotta fraudolenta, non è un reato, ma semplicemente accumulano moltissimi debiti, riaprono o sotto falso nome, oppure con un prestanome alla mamma, alla zia, un'altra impresa con un altro nome e ricominciano a costruire.
Quindi le famiglie vengono direttamente coinvolte dal fallimento del costruttore,
sì,
perdendo tutti i loro soldi.
Beh,
prima vanno pagati i
fornitori,
gli altri creditori.
Praticamente perdono tutti i soldi, sì, perché poi alla fine i soldi che loro hanno anticipato servono a pagare innanzitutto il creditore privilegiato, che caso strano sono le banche, perché le banche concedono ovviamente una buona parte del finanziamento all'impresa, ma è sempre un finanziamento garantito da un'ipoteca immobiliare.
Certo, le banche sono coperte.
Quasi sempre coperte a, diciamo, fra i 60, l'80 e il 90% dell'importo, loro riescono sempre a recuperarlo. Perché? Proprio perché c'è un'ipoteca. Invece le famiglie, per così dire, non sono mai creditori privilegiati, tranne una situazione che adesso vedremo, e quindi sono come tutti gli altri, come i fornitori, si dividono le briciole di ciò che resta una volta che le banche sono state più o meno soddisfatte.
Quindi il rischio è altissimo.
Sì, esiste questa possibilità adesso da qualche anno di registrare il compromesso di vendita. Voi sapete che il compromesso è la promessa di vendita, è questo contratto che consiste nella descrizione di quello che sarà il futuro rogito in sostanza e l'impegno a concluderlo entro una certa data. Chi registra il compromesso acquista una qualità di creditore privilegiato rispetto a tutti gli altri. Ma tuttavia non per questo può pensare di riavere tutti i suoi soldi, per la semplice ragione che i soldi sono quelli che ci sono e quindi quelli che non ci
Certo.
sono perduti per sempre. Quindi la speranza è che tutto vada a finire bene. Come garantirsi? Ecco, come garantirsi è praticamente impossibile, tranne che il costruttore decida di fare una fideiussione in favore dei promissari acquirenti, garantita da una banca o da un istituto assicurativo. La fideiussione è poco praticata perché è molto costosa, cioè è una spesa per il costruttore e comunque non viene data a tutti, cioè se un costruttore e le banche e le assicurazioni questo lo sanno molto bene perché hanno gli strumenti per saperlo. È uno che è già fallito, è uno che ha un'impresa poco solida, è uno che ha già una massa di costruzioni in giro troppo grande rispetto alla sua capacità economica, beh, allora la fideiussione non gliela danno. Diciamo che un buon criterio potrebbe essere quello di chiedere al costruttore: mi scusi, ma questo affare che lei mi sta proponendo è garantito da una fideiussione? Vi diranno ovviamente: beh, no, sa, la fideiussione costa troppo, poi dovrei alzare il prezzo dell'immobile. In questo modo, ecco, allora uno magari si diciamo, bozza, ma è uno sbaglio perché tante volte si potrebbe accollarsi in parte il peso di una fideiussione e avere così una garanzia
Cioè, sembra che
nell'ingresso.
acquistare una casa in costruzione sia un po' come giocare alla roulette. Questa è la
Dal mio
sensazione.
punto di vista, sicuramente sì. Adesso non so cosa dirà poi il presidente dell'ANCE, sulla quale, con il quale circa un anno fa ci siamo parlati proprio qui alla radio su questo stesso argomento, ma in buona parte all'epoca condivideva questi timori e anzi aveva presentato allora, sembra appunto nell'aprile dell'anno scorso, un
Sì.
progetto che spero poi sia andato a buon fine e adesso anzi glielo chiederemo appunto per poter fare delle garanzie fideiussorie a tutte le imprese di costruzioni che offrono la casa così sulla carta.
Quindi l'unica garanzia è questa fideiussione.
Direi proprio di sì.
Su questo ci interrompiamo, siamo già all'appuntamento con Via Libera, quindi consigli per chi viaggia, poi torniamo con Casa e Famiglia. Ricordo i nostri numeri. I messaggi SMS 349-238-6666 per la diretta 800-28-1111. Tra poco. Casa e Famiglia, consigli utili a chi intenda acquistare una casa in costruzione oppure l'ha già fatto. In studio Saverio Fossati, giornalista del Sole 24 Ore. Il buongiorno anche a Claudio De Albertis, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Benvenuto.
Buongiorno.
Non so se hai seguito la prima parte della trasmissione, Saverio Fossati ci ha un po' allarmato, no? Pare che comprare una casa in costruzione sia un po' come giocare alla roulette, giocare d'azzardo. Il rischio è davvero così alto?
Ma no, adesso non esagererei, ci sono evidentemente delle situazioni, però ci sono anche delle attenzioni che l'acquirente può prestare quando sottoscrive un contratto che a mio giudizio possono sufficientemente garantirlo. Per cui il contratto è un atto bilaterale, bisogna soltanto avere l'accortezza di leggere attentamente tutte le clausole contrattuali e chiedere le dovute garanzie che io credo il costruttore, l'operatore debba fornire. Poi evidentemente ci sono degli operatori più disponibili a fornire quelle certezze, quei chiarimenti, però come in tutti i mercati, come in tutti i settori, ci sono anche invece degli operatori molto avventati e che magari non hanno alle spalle quelle capacità economiche e finanziarie tali da sostenere l'operazione e da garantire che alla fine la casa ci sarà veramente, verrà venduta a quel prezzo rispettando il contratto.
Sì, volevo specificare che un conto è sostenere il problema del capitolato e le variazioni di prezzo che ci sono sempre e che a volte possono anche nascondere qualche scelta poco seria, poco onesta del costruttore. E in questo senso certamente una lettura attenta del contratto e una discussione puntuale di ogni variazione che deve essere contrattata sicuramente sono lo strumento forte che hanno in mano tutti i promissari acquirenti. Il problema riguarda più che altro il buon fine dell'impresa edilizia in sé per sé, e cioè mi chiedevo se lei fosse d'accordo con me sul fatto che l'unico modo per garantire non tanto che il contratto venga rispettato nei suoi dettagli, ma che la casa venga ultimata è che ci sia una fideiussione. Io non vedo molti altri strumenti e so che voi stavate preparando l'anno scorso qualche cosa in questo senso.
A che punto siamo?
No, no, guardi, siamo in dirittura d'arrivo, il problema lo posso spiegare, io concordo totalmente, noi abbiamo messo in piedi una sorta di marchio di qualità che prevede, tra le altre cose, oltre a una certificazione del progetto e del prodotto, tale da consentire poi alle compagnie di assicurazione di rilasciare una polizza assicurativa a copertura dei rischi o dei vizi occulti, quelli decennali, no? Fino alla durata dei 10 anni dopo l'ultimazione dei lavori, noi abbiamo previsto anche delle polizze che devono essere rilasciate a copertura degli acconti che l'acquirente versa a poco a copertura del prezzo della casa. Il problema è che questa cosa che avevamo annunciato l'anno scorso non è stata ancora avviata, lo sarà tra poco, perché i nostri consulenti legali ci hanno sottoposto un problema che non avevamo valutato appieno, che nel momento in cui si introduce un marchio di qualità ci sono anche delle responsabilità da parte dell'ente gestore del marchio, in questo caso il sistema associativo, quindi non soltanto da parte dell'impresa che viene marchiata. E allora a questo punto abbiamo dovuto tutelarci anche nel contratto tra il sistema associativo che rilascia il certificato e l'impresa.
E questo ha allungato i tempi, perché già l'anno scorso eravamo addirittura d'arrivo.
Sì, sì, e questo, guardi, ci abbiamo messo 6 mesi perché è un fatto contrattuale molto complesso, e adesso siamo in dirittura d'arrivo, per cui alle nostre imprese offriremo questa opportunità, che è anche poi un'opportunità di marketing, e ovviamente la offriremo agli acquirenti. Noi speriamo che molte delle nostre imprese, pur essendo questo un costo, però si rendano conto che anche in termini di offerta, quindi di operazioni di marketing e di pubblicità, è molto importante. E poi ci auguriamo che, anche perché noi daremo larga pubblicità a questo, noi speriamo che poi gli acquirenti stessi ci seguano e seguano quelle imprese che hanno questo marchio.
Sentiamo cosa dice su questo Franco Casarano, presidente di Assocon, l'Associazione Nazionale Condomini, e membro del comitato direttivo di CONAFI, questo coordinamento nazionale dei comitati fallimenti immobiliari che raccoglie queste famiglie vittime di questi fallimenti. Avvocato Casarano, ha sentito quello che ha detto Claudio D'Albertis?
Sì, sì, senz'altro. Ho sentito, infatti, ma io trovo che l'iniziativa sia assunta, sia assolutamente meritoria. Siamo ancora così nell'ambito del volontariato, mi permetto di dire, appunto è un'operazione di marketing che speriamo possa sortire effetti positivi, ma che certamente non costituisce ancora una copertura assoluta del problema, nel senso che sarà un'opportunità che verrà offerta appunto alle imprese che associate, alle opportunità alle quali queste imprese potranno aderire o no, e nel momento in cui non aderiranno non ci sarà la copertura. In realtà noi crediamo che la soluzione debba avvenire, e probabilmente la strada è questa, la sensibilità dimostrata dall'ANCI in realtà ce ne dà conferma, la strada sia quella di una tutela normativa.
C'è un vuoto da questo punto di vista, legislativo?
Di vista, assolutamente c'è un vuoto legislativo, vuoto che non è mai stato colmato e che ci vede, ribadisco, abbastanza isolati nel panorama delle normative straniere. La fideiussione, per l'appunto, ma non solo la fideiussione, un quadro normativo abbastanza complesso e preciso di tutela degli acquirenti di immobili è un punto di riferimento preciso ormai da almeno 20 anni nel sistema e nell'ordinamento francese, altrettanto nell'ordinamento tedesco, cioè il meccanismo delle garanzie previo rilascio di fideiussioni, per esempio, anche presente nell'ordinamento tedesco. Cioè,
è ora di adeguarci all'Europa?
Sì, ma siamo proprio, insomma, questa gente, ormai migliaia di famiglie sono assolutamente in preda alle vicende che non possono assolutamente controllare e che riguardano i rapporti tra le imprese e i loro creditori, le banche, eccetera, e quindi alla fine il dissesto ricade soltanto sui clienti dell'impresa in questo particolare caso.
Ne parliamo tra poco, ora ci fermiamo per l'aggiornamento dei mercati finanziari, ci risentiamo dopo 24esimo minuto con Marco Lo Conte, continuate a contattarci all'800 28 11 11. Meno di un minuto alla prossima edizione di GR24, poi avremo più tempo per conversare con l'avvocato Casarano di Asso, con l'ingegner De Albertis dell'ANCI, naturalmente con voi, quindi continuate a prenotarvi all'800 28 11 11. In questi pochi secondi una risposta a un ascoltatore che ci ha raggiunto via SMS e dice: a chi vanno chieste garanzie di onestà? Alle ditte, alle forze di polizia o ad altri enti? Se dovevo fossati.
Allora, le forze di polizia non c'entrano assolutamente nulla. Gli altri enti saranno, a quanto dice l'ingegnere D'Albertis, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori, sarà fra poco lo stesso ANCE che rilascerà questo bollino blu di qualità alle imprese che aderiscono al loro progetto, il quale prevede fra l'altro il rimborso attraverso una polizza fideiussoria degli acconti versati ai promissari acquirenti, che è proprio quello che tutti aspettano. E poi ci sono le indagini preventive. Le indagini preventive possono essere fatte circa la solidità delle imprese presso le società di informazioni commerciali, sono praticamente, diciamo, dei detective del bilancio. Il più famoso, più grosso forse in Italia è la Dun & Bradstreet, direi che primo che mi viene in mente, ecco, ce ne sono naturalmente anche altre più o meno forti. La sede della Dun & Bradstreet è a Milano, telefono 28 45 51. E loro appunto a pagamento naturalmente forniscono i dati che si possono avere, quindi le visure camerali, i bilanci, tutte le cose che possono dare un'idea, anche se un tantino formale, di quello che è lo stato di solidità dell'impresa, anche i protesti cambiari, ecco, questo genere di situazioni. Tuttavia qualche indagine può essere fatta anche personalmente dal promissario acquirente, quindi il terreno su cui sorge l'immobile è di proprietà dell'impresa? Questa è una delle prime cose. Il terreno edificabile, quindi bisogna guardare il piano regolatore. Ecco, questi sono i primi strumenti, però uno spesso si rivolge a un professionista per poterli mettere in atto.
Torniamo a parlarne tra poco, continuate a mandarci sms al 349-238-6666, GR24. Radio 24, il Sole 24 Ore, benvenuti per la seconda parte di Casa e Famiglia, puntata oggi dedicata all'acquisto della casa in costruzione. In studio Saverio Fossati, giornalista del Sole 24 Ore, in linea telefonica Franco Casarano, presidente di Assocon, l'Associazione Nazionale Condomini, membro del comitato direttivo di Conafi, e Claudio De Albertis, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Ricordo ancora una volta il sito internet di Conafi, il coordinamento nazionale dei comitati fallimenti immobiliari, che è www.conafi.net, c'è anche un numero di telefono 02 93 507 438. Ecco, avvocato Casarano, in questa puntata vogliamo dare consigli utili a chi appunto sta acquistando. Tra l'altro abbiamo moltissime telefonate, moltissimi ascoltatori in attesa, però vorrei capire cosa c'è da fare in questo momento per le famiglie che già hanno subito questo danno. Niente?
È la domanda.
Niente.
È una bella domanda, cioè una brutta domanda. Noi stiamo cercando di lavorare e stiamo lavorando. Allora, c'è un certo, diciamo, da un anno a questa parte le forze politiche, devo dire, di tutte le posizioni, maggioranza e opposizione, hanno in realtà preso atto del problema e giacciono in Parlamento numerosi disegni di legge. Noi stiamo per esempio insistendo perché a questi disegni di legge si metta mano rapidamente con un unico testo sul quale stiamo lavorando, e abbiamo proprio ieri fatto un giro presso tutti i gruppi parlamentari, sia della Camera che del Senato, portando una nostra proposta che unifica e che potrebbe essere una soluzione sulla quale ovviamente siamo disponibili a confrontarci, per arrivare rapidamente ad una normativa in questo senso. Contemporaneamente noi chiediamo che si metta mano al blocco delle aste, cioè con un decreto d'urgenza. Cioè, la realtà è che in questo momento noi abbiamo registrato come Conafi, sto parlando solo di quelli che ci hanno segnalato i loro problemi, oltre 9.000 famiglie che in Italia sono sotto asta, e quindi 9.000 famiglie che stanno per perdere la casa. E da quando abbiamo iniziato la nostra attività, già possiamo contare purtroppo i primi, tra virgolette, cadaveri, cioè ci sono già soggetti aderenti al CONAFI che hanno promosso il CONAFI che sono nel corso di quest'anno già stati privati, espropriati della loro abitazione e sono in mezzo a una strada, perché nelle aste stanno andando avanti, la disperazione monta. Quindi o riusciamo a bloccare questa situazione che sta veramente esplodendo, perché nel momento in cui la disperazione prima era individuale e non era organizzata, si perdeva nella ignoranza della gente che non ne sapeva nulla e delle istituzioni che non ne sapevano nulla, ma adesso che è organizzata questa cosa sta decisamente montando.
Quindi è bene unirsi.
Ecco, sicuramente perché si ha la possibilità di farsi sentire e si ha la possibilità di chiedere con forza dei provvedimenti che consentano da una parte al Parlamento di arrivare rapidamente a stabilire le regole, da quell'altra parte però nel contempo ad evitare gli ulteriori danni. Chiediamo con forza un decreto d'urgenza che blocchi non tanto, ma 10 mesi, 9 mesi, il tempo di partorire
certo. Allora,
una legislazione che in fondo non è complicata e che dia queste tutele. Siamo in grado di farlo, cioè il Parlamento è in grado di farlo, mi pare che ci sia sia da parte della maggioranza che dell'opposizione una forte convergenza sulla necessità di intervenire, si tratta di individuare quali sono le norme più semplici e più rapide per intervenire, in fondo gli esempi non mancano e direi che l'esempio imprenditoriale dato dall'ANCE è già un'indicazione molto precisa.
Infatti.
In questo senso, in fondo si fa presto in fondo a regolamentare queste cose. Ecco, 9 mesi per partorire, uso questo termine dei 9 mesi e questo termine partorire perché mi sembra significativo, per partorire una normativa, ma 9 mesi di blocco delle aste, dateci la possibilità di salvare questa gente.
La ringrazio, ricordo il sito conafi.net, sentiamo la prima telefonata, arriva dalla provincia di Alessandria, in linea con la 24 la signora Maria, pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno. Posso parlare?
Certo, in diretta sì. Sulla di 24.
Ecco, allora, noi, io e mio marito del 97 avevamo acquistato un appartamento.
Sì.
E in costruzione, ogni qualvolta che il costruttore andava avanti con i lavori, noi davamo un acconto, affinché è venuto il momento che era ora di fare l'atto. E invece ci giunge da Torino, dal curatore, che oramai la casa non è più nostra, è andato tutto a fallimento e noi 5 anni che aspettiamo e tutti i nostri risparmi sono andati e abbiamo messi in questo appartamento. Posso dire la cifra?
Dica.
220 milioni.
Franco Casano è la cifra media per famiglia, io credo.
Sì,
si aggira intorno ai 150.
Siamo a questi livelli, cioè sono famiglie che vengono fatte piombare in un livello cioè vengono totalmente private dell'accesso alla casa sostanzialmente, perché quando una famiglia normale perde 220 milioni, e questo è il livello medio, è il disastro, cioè vuol dire che non c'è più l'accesso alla casa, vuol dire che questa famiglia piomba, non dico a un livello di povertà, ma poi bisogna vedere le situazioni.
Saverio Fossati.
Sì, fra l'altro va detto che molto spesso gli acquirenti di queste case in costruzione sono famiglie meno abbienti, perché le case in costruzione sono prima di tutto in zone periferiche, perché in città non le costruisce più nessuno, è molto raro quantomeno, e poi sono a prezzo più basso, proprio perché c'è un rapporto diretto fra il costruttore e l'acquirente.
Il vantaggio è quello, no? Se acquista a prezzo più basso si possono anche fare delle variazioni di piacimento.
Certo, però più delle volte si tratta proprio di case, non dico popolari, sono anche case abbastanza belle,
certo. Ma
a prezzi più convenienti, quindi sono proprio le famiglie meno ricche che vogliono accedere a questo tipo di offerta.
Cioè famiglie per le quali cifre come 200 milioni sono assolutamente
tante.
Importanti.
Sì, sono importanti anche per me, voglio dire.
E anche per me,
tutti,
sicuramente.
Però effettivamente per uno che magari è la classica famiglia con 2 milioni e mezzo netti al mese, 2 milioni al mese netti di reddito netto, quando fa un prestito, quando mette da parte i risparmi, 220 milioni, anche 150 sono tutto, quindi poi non potrà mai più comprare praticamente,
certo. E
anche l'affitto diventa un problema.
E qui invito la signora a contattare CONAFI, www.conafi.net, 02 93 507 438. Da Verona il signor Maurizio, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, io sto per acquistare appunto una casa che con l'impresa sono andato d'accordo in due tranche, una prima tranche appunto come stato diciamo parziale di stato di avanzamento dei lavori e poi il saldo al finale. E volevo sapere se fra questa prima erogazione, diciamo, e questa seconda erogazione, che la banca comunque mi dà praticamente un mutuo, se un'impresa fosse disonesta, a chi vado incontro praticamente?
Sentiamo Claudio De Albertis.
Ma il vero problema, credo, non è tanto la parola disonesta, forse non dice esattamente il problema. Il problema vero è se l'impresa fallisce. Questo è il vero problema, perché in questo caso si innesta un problema serissimo che porta poi a quello che veniva detto prima delle aste, perché le banche creditrici o chi per l'altro devono recuperare i quattrini e chi li va di mezzo è l'acquirente. Io vorrei semplicemente sottolineare, come veniva detto prima, che una delle principali cose è informarsi però esattamente di chi è il venditore. Noi, per esempio, io rappresento la nostra associazione una serie di imprese di costruzioni, devo dire la verità che però molte degli alloggi, se parliamo di case, che vengono fatte sul territorio nazionale, vengono fatte anche da gente che si improvvisa costruttore. Sotto la parola impresa ci sta qualsiasi cosa, anche un signore che si inventa e il giorno dopo si mette a fare una casa e a venderla. Quindi io il primo consiglio che mi sento di dare, ancor prima di andare a verificare la consistenza economica finanziaria dell'azienda, che mi sembra importante, e al riguardo dico che siccome il nostro sistema associativo è presente in tutte le province, cioè noi abbiamo o collegi autonomi o sezione delle associazioni industriali di carattere edile, lì si possono prendere informazioni su tutte le nostre aziende associate.
Quindi informiamoci sull'affidabilità, sulla credibilità del costruttore.
Assolutamente, soprattutto capire, ecco, perché sotto questa dizione impresa ci sta di tutto, anche un signore che prima faceva qualsiasi altro mestiere si inventa, e io credo che non è che tutti i mestieri si possano inventare dall'oggi al domani, per cui prima capire con chi si ha a che fare, secondo magari se si ha la possibilità di verificare la consistenza. Poi sono d'accordo, dei passi avanti vanno fatti, perché gli episodi, pochi o tanti che siano, comunque fosse anche uno solo, sono episodi che debbono, a cui si deve far fronte. Io sono più favorevole, ecco perché abbiamo messo in moto questo marchio di qualità, alle adesioni volontarie piuttosto che alle questioni imposte per legge, perché troppo spesso in molte questioni vediamo che poi le imposizioni per legge vengono disattese, mentre io credo che le adesioni volontarie, poi sta all'acquirente andare a vedere dove c'è questo bollino e lì si hanno delle certezze.
Quindi ricordo il sito internet dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, www.ance.it. Ci fermiamo, linea via libera, poi torniamo per l'ultima parte di Case Famiglia. Case Famiglia, su Radio 24, il Sole 24 Ore, continuiamo a sentire i vostri interventi in diretta. Da Milano ci chiama il signor Pasquale, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senti, io volevo intervenire raccontando, diciamo, un'esperienza vissuta. Dall'abitabilità della casa che ho acquistato finalmente a dicembre del 2001, al momento in cui sono riuscito ad arrivare al rogito, sono passati circa 4 anni. E in questo frangente io ho dovuto sostenere dei costi di interessi passivi dalla cooperativa alla banca per circa 40 milioni. Io questo capisco che può essere, diciamo, una prassi un po' particolare, perché passa del tempo per arrivare dal frazionamento al rogito, però 4 anni mi sembra un po' troppo, ecco. Siccome lì ci sono degli interlocutori che possono conoscere meglio di me quali sono i tempi tecnici, volevo sapere appunto se io potevo eventualmente rivalermi su qualcuno per questo motivo. Grazie.
Grazie a lei. Claudio Del Bertis, quali sono i tempi tecnici?
Ma i tempi tecnici, secondo me, dovrebbero essere espressi nel contratto. Nel contratto dovrebbe esserci una previsione massima di tempi in cui dall'ultimazione lavori passare al rogito. Questa è una raccomandazione che farei. Il più delle volte i tempi si allungano perché nel caso l'acquisto, il prezzo della casa sia coperta anche da mutuo, ci sono dei tempi tecnici dettati anche dalla banca per il frazionamento del mutuo, però sono ingiustificati 4 anni. Devo dire però al signore di Milano che dovrebbe verificare se mi sembra la cooperativa in questo caso gli abbia fatto pagare sostanzialmente nient'altro che, se parte dell'alloggio era coperto da mutuo, nient'altro che le rate del mutuo, cioè il rimborso del capitale e gli interessi. In questo caso, essendo lui già dentro dell'appartamento, io credo che sia assolutamente giusto da parte della cooperativa chiedere questi perché sono parte del prezzo.
Sentiamo un'altra telefonata, arriva da Mantova e in linea con noi c'è il signor Maurizio. Pronto?
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Complimenti. Allora, io volevo chiedere una cosa, dunque, mi trovo in una situazione inversa, o meglio, io sto per vendere un terreno ad un'impresa. Volevo sapere se esiste il rischio. Pronto?
Sì, la sentiamo male, prosegua.
Sì. Volevo sapere se esiste il rischio, diciamo, di perdere questa impresa fallisse.
Sì.
E se esiste questo rischio, diciamo, no? Quali sono i modi per tutelarsi, ecco.
Quindi, ecco, siamo in un altro caso, quindi la vendita del terreno all'impresa costruttrice.
Voglio dire, no, se lei incassa i soldi del terreno e l'impresa fallisce, non succede nulla. C'è però un aspetto che è importante che cogliamo l'occasione per chiarire. Allora, in base alla legge fallimentare, tutti gli atti a titolo oneroso che ha stipulato l'impresa fino a 2 anni prima dalla dichiarazione di fallimento possono essere revocati dal giudice, cioè dichiarati nulli, e il prezzo pagato va restituito alla cosiddetta massa fallimentare, cioè a questo blocco di beni e di denaro che sono rimasti dal fallimento che servono a soddisfare i creditori. Questo naturalmente avviene quando in questo caso lei, cioè il venditore del terreno, quello che ha concluso questo atto a titolo oneroso con l'impresa, fosse a conoscenza dello stato di dissesto, di insolvenza, di crisi dell'impresa già 2 anni prima, altrimenti se c'è la buona fede il problema non sussiste. Però questo è lo stesso problema in cui incappano i promissari acquirenti una volta anche che hanno fatto il rogito, cioè fino a 2 anni dopo il rogito, se l'impresa fallisce,
questo dobbiamo sottolinearlo,
sì, loro possono, i loro rogiti possono essere revocati, sto usando dei termini molto semplici per farmi capire, dal giudice fallimentare, in modo che il valore degli appartamenti, cioè gli appartamenti stessi, possano rientrare nella massa fallimentare e soddisfare i creditori, che magari sono altri promissari acquirenti che non hanno neanche visto la loro casa ultimata.
Fino a 2 anni dopo il rogito.
Fino a 2 anni dopo il rogito. Naturalmente però ecco, bisogna che i promissari acquirenti, gli acquirenti anzi ormai, dimostrino che non erano a conoscenza dello stato di dissesto dell'impresa, cosa che a volte non è affatto semplice ed è per questo che è molto importante informarsi bene sullo stato finanziario dell'impresa di costruzione da cui si va a completare l'acquisto. Anche il caso del nostro ascoltatore è un po' lo stesso perché lui ha venduto all'impresa il suo terreno, l'impresa ha pagato, quindi potrebbe esserci qualche cosa per così dire di truffaldino, secondo il giudice fallimentare, in questo caso non sarà senz'altro così, quindi lui non dovrebbe rischiare nulla.
Ho una domanda arrivata via sms per l'avvocato Casarano, Bruno da Ferrara chiede cosa significa registrare il compromesso?
In realtà più che registrare è trascrivere, credo che il problema sia la trascrizione. Probabilmente, significa è un'attività a cui una legge del 97 ha dato, ha collegato un certo vantaggio, cioè una certa tutela, ovvero quando uno stipula il compromesso ha la possibilità di trascriverlo alla conservatoria dei registri immobiliari e quindi una volta che il compromesso è stato preliminare, è stato trascritto, se la società fallisce, il credito del promissario acquirente, in poche parole, è riconosciuto in via privilegiata speciale sull'immobile. Ecco, è una legge in realtà che non ha portato grossissimi vantaggi per alcune considerazioni pratiche. Uno è il fatto che la trascrizione del preliminare è attività assolutamente inconsueta e molto spesso le imprese cui viene chiesta non vi aderiscono, nel senso che non sono disponibili a farlo, anche perché poi bisogna registrare, la trascrizione comporta la preventiva registrazione. Secondariamente perché, altro aspetto, si discute ancora anche in giurisprudenza se in realtà questo privilegio speciale che spetterebbe sulle somme sia in realtà un privilegio che prevalga, possa prevalere sulle ipoteche iscritte a favore dei crediti, per esempio delle banche, quando queste ipoteche siano state iscritte precedentemente rispetto al, al preliminare. Quindi c'è una tesi sostenuta dagli istituti bancari per cui dice che in realtà non c'è questa possibilità e quindi in realtà a questo punto il privilegio sarebbe solo un privilegio formale perché le ipoteche prevarrebbero e quindi porterebbero a casa praticamente tutte le banche e c'è invece una recente sentenza della, mi pare, Tribunale di Genova, ordinanza del Tribunale di Genova che invece ha interpretato diversamente questa norma che però insomma rimane così con un punto interrogativo in termini di effettiva tutela.
Certo, ho molte telefonate, pochi minuti, credo sia il caso di tornare poi su questo argomento anche nelle prossime settimane. Sentiamo comunque il signor Aldo a Torino, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Ascolti gentilmente, io volevo porre questa domanda agli esperti. Io ho comprato una casa 4 anni fa, una villetta, da una impresa che c'era in costruzione questa casa. 4 anni fa abbiamo fatto il rogito. Ora sono emersi dei vizi occulti, diciamo, per ovviare i quali bisogna spendere 20-30 milioni. Ora voglio sapere, siccome la società che ha costruito era una società di capitali, una SRL, che non risulta più iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, perché appunto si è sciolta e quindi non esiste più, voglio sapere chi potrei rivolgermi per eventuali risarcimento danni.
Ingegner De Albertis.
Dunque, le responsabilità, prima di tutto bisogna verificare se i vizi sono effettivamente occulti, invece se non dovuti a cattiva manutenzione, io questo non lo so.
Poniamo che lo siano davvero.
Se lo sono davvero, la responsabilità dell'impresa in questo caso è demandabile fino a 10 anni dopo l'ultimazione dei lavori. In questo caso specifico dell'impresa che non esiste più, bisogna andare ad accertarsi effettivamente che cosa è successo, cioè se l'impresa è veramente morta, cioè è stata messa in liquidazione, se l'impresa invece ha una continuità sotto altra veste e in questo caso, nel caso l'impresa fosse stata posta in liquidazione, bisogna comunque muovere un'azione per vedere, appunto, in questo caso specifico e trattandosi di società di capitale, se fosse stata effettivamente messa in liquidazione qualche problema effettivamente sorge, però in molti casi magari non siamo proprio in queste condizioni e il problema si può trovare una soluzione. Questo è un caso limite che molto spesso accade, non lo nego, da cui discende sempre quell'attenzione rispetto al venditore, però l'azione va mossa per vedere se ci si può tutelare comunque rispetto per esempio al... Probabilmente c'era un committente che era diverso, un appaltatore, c'era un direttore dei lavori.
E su questo io devo davvero interrompere perché siamo in chiusura. Una battuta di Saverio Fossati.
Sì, ricordiamoci che spesso vengono fatte delle imprese appositamente per costruire quell'unico edificio, che vengono lì sciolte, liquidate, subito dopo l'ultimazione, quindi l'idea dei 10 anni della garanzia è una pia illusione, a meno che non si tratti di un'impresa molto consolidata.
Grazie di questa precisazione, torneremo senz'altro su questo argomento perché l'interesse è alto e le telefonate tantissime, anzi mi scuso per tutti gli ascoltatori che non siamo riusciti a sentire, riascoltate la puntata entrando in radio24.it, troverete anche molti link utili. Grazie a tutti i miei ospiti, ci sentiamo domani, sempre dopo il GR delle 11, una buona giornata e un buon ascolto da Roberta Pellegatta.